Buon pomeriggio a tutte e a tutti, siete sempre sintonizzati sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì che si rispetti, alle 16 Archie Shep ci fa da sigla per una nuova puntata di Attica Blues. Nella puntata di oggi andiamo avanti con la nostra rubrica dedicata ai grandi compositori del jazz, però i brani sono tutti reinterpretati dagli altri musicisti jazz negli anni. Abbiamo iniziato con John Coltrane, siamo andati avanti con Ornette Coleman, Duke Ellington e oggi invece parliamo delle composizioni di uno dei geni più singolari del XX secolo, ossia Thelonious Monk. Nato a Rocky Mount in North Carolina il 10 ottobre del 1917, un personaggio surrealista ed enigmatico, poco incline a parlare di sé e della sua musica, ha fatto versare fiumi d'incostro e ha sconcertato per il suo comportamento e per la sua opera. Con solo una sessantina di composizioni conosciute e registrate, Monk può essere tuttavia considerato come uno dei più grandi compositori del secolo, uno dei più originali e più rivoluzionari, perché travolgeva contemporaneamente la melodia, l'armonia e il ritmo. Iniziamo questa puntata con il brano che ha la particolarità di essere la composizione jazz più registrata di tutti i tempi e ha avuto anche un film intitolato ad essa, film del 1986 del regista francese Bernard Tavernier su un musicista jazz americano interpretato da Dexter Gordon che vive in Europa. Parliamo ovviamente di Round Midnight e nella storia di questa canzone il momento più importante rimane la celeberrima interpretazione di Miles Davis al Festival Jazz di Newport del 1955, che fu fra più importanti di tutte le versioni dello stesso compositore per affermare Round Midnight come standard del jazz. Ma in tutto ciò Monk era contento proprio per nulla. Davis infatti tornò a casa in auto con il compositore e questi gli disse che non aveva suonato correttamente il pezzo. Due grandi del jazz si misero a litigare animatamente e alla fine Monk ordinò all'autista di fermare l'auto e scese. Lasciammo Monk dove si prese il traghetto, raccontò Davis, e tornammo in macchina a New York. Ma il pubblico fu di un altro parere, sembravano tutti impazziti, gongolava Davis, fu una cosa dell'altro mondo. Erano tutti in piedi ad applaudirmi e quando scesi sul palco tutti mi guardavano come se fossi un re o qualcosa del genere. E c'erano anche gli impresari della Columbia Records che lo misero sotto contratto e così uscì il disco di debutto di Miles Davis per la Columbia dal titolo proprio Round Midnight. Thank you. situazione davvero memorabile in cui Miles in realtà espone solo il tema, la solo lo fa un giovanissimo John Coltrane, e appunto qui col suo primo quintetto completato da Reg Garland al piano, dal contrabbasso di Paul Chambers, dalla batteria di Phil Joe Jones e appunto un tenore quasi sconosciuto di nome John Coltrane. Sebbene sia stato un pioniere che ha aperto la strada ad un approccio unicamente percussivo al pianoforte, ha sviluppato un linguaggio musicale peculiare che alcuni trovavano difficile da capire. Il suo più grande segreto del suo successo è stato scrivere brani memorabili, molti dei quali poi sono diventati degli standard del jazz. Come questo qua, misterioso, un aggettivo che ben si addiceva a Thelonious Monk. Questo brano qui reinterpretato nel 1959 dal trombonista J.J. Johnson in compagnia di Nat Hardley alla cornetta, al piano di Tommy Flanagan, al basso di Wilbur Litter e alla batteria di Albert Hett. Misterioso J.J. Johnson.
Thank you.
Monk, che ha portato ai massimi livelli l'arte della dissonanza fino a imporla come un nuovo classicismo nel jazz. La sua esecuzione mescola e applica i contrasti, gli estremi, mettendoli fianco a fianco come mezzo espressionista. Conoscenza e dissonanza, humor e serietà, tradizione e avanguardia, swing e non swing, semplicità e complessità, silenzio e prolissità. Date le caratteristiche radicali ma altamente stilizzate della sua musica, le sue primissime registrazioni sono state per la Blue Note Records nel 1947, anche se proprio lì Monk incontrò più di un'opposizione da parte dell'establishment del jazz rispetto a Parker e Gillespie. Blue Note tuttavia ha salutato il loro protetto come un genio e ha contribuito a raccogliere l'attenzione dei media, promuovendolo come un misterioso anticonformista. Sono soprattutto nei live che molti musicisti riprendono almeno un brano di questo genio del XX secolo, così come ha fatto nel 1958, era il 18 ottobre, a San Francisco, il quintetto capitanato da Cannonball Adderley. Questa Strange Note Chaser, registrata per la prima volta nel 1951, e accanto a Cannonball Adderley c'è il fratello Nat Adderley, il pianista è Bobby Timmons, il contrabbassista Sam Jones e alla batteria Louis Haynes. Thank you. Bonk, che divenne presto anche un punto di riferimento dei pianisti afroamericani. E così è proprio con gli omaggi dei pianisti che andiamo avanti in questa puntata, e iniziamo da quello del pianista Randy Weston, che ha avuto molta influenza dal piano di Monk. E così ha fatto questo disco, registrato il 3 giugno a Parigi, il 3 giugno del 1989, per la Verve, in questo che è il primo di tre album registrati proprio in un periodo di tre giorni. 7 i brani di Monk in cui Weston comprende appieno la musica di Thelonious senza sentirsi obbligato a copiare da vicino il suo modello musicale. E allora ci ascoltiamo proprio Well You Need It, Randy Weston. Brano registrato per la prima volta da Monk nel 1947, in cui il pianista dimostra che poteva anche scrivere brani accessibili. Qui con Randy Weston il contrabbassista Jamil Nasser, il batterista Idris Mohamed e il percussionista Eric Assante. We'll be right back. siete sempre sintonizzati sugli 87.9 in modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa e come ogni giovedì alle 16 c'è una nuova puntata di Attica Blues, in questo caso dedicata alle composizioni di Thelonious Monk. E nel 1996 il trio di Esbjörn Svensson in rampa di lancio fece uscire un disco proprio tutto dedicato a Thelonious Monk dal titolo Plays Monk, in cui i critici hanno applaudito senza riserve l'intrepida sensibilità interpretativa del pianista svedese. Atmosfere decisamente diverse da quelle più africane di Randy Weston a quelle invece più nordiche di questo splendido trio, qui accompagnato anche dagli archi. Questa è I Mean You, brano che apre questo Esbjörn Svensson Plays Thelonious Monk. Sebbene i tentativi della Blue Note di far entrare Monk nel mainstream del jazz fallirono, con il progredire degli anni 50, fruttuosi periodi presso le etichette della Prestige e della Riverside stabilirono il pianista come una delle figure più importanti del jazz moderno. E così, quando nel 1962 Monk firmò con la major Columbia Records, ebbe la più grande visibilità della sua carriera. Qui infatti si unì all'etichetta che già aveva un elenco di pesi massimi del jazz, che includeva Miles Davis, Dave Brubeck, Duke Ellington, e questo significava che la sua musica poteva raggiungere più persone che mai. Fu in grado di viaggiare per il mondo ed esibirsi sui suoi più grandi palcoscenici, e già nel 1964 la prova che Monk non era più una figura underground fu confermata quando il suo ritratto abbellì la copertina dell'influente rivista statunitense Time. Monk, che ha inciso 4 album in piano solo, e noi andiamo avanti proprio con 2 esecuzioni in solitario. Iniziamo da McCoy Tyner con la sua Rhythm and Ink. Brano di Monk costruito sulla sequenza armonica di I Got Rhythm di George Gershwin, un classico del repertorio jazzistico. Andiamo avanti ancora con un live, ancora in piano solo. Qui protagonista invece è il pianista Michel Petrucciani, per un concerto registrato il 23 giugno del 1990 nella chiesa di Sickelborg al Sickelborg Riverboat Jazz Festival in Danimarca.
Thank you.
questa è ovviamente Blue Monk, registrata per la prima volta sull'album uscito per la Prestige Thelonious Monk Trio del 1954, un brano che in termini di numero di versioni registrate da Monk era secondo solo Around Midnight. Monk, che ha registrato 12 blues suonati tutti unicamente in si. Del prossimo brano in scaletta è quel Mill Jackson che già nel 1948 aveva registrato con Monk la sua Epistrophe. Noi ce l'ascoltiamo in un brano, in un album più recente uscito nel 1994 per la Warner dal titolo The Prophet Speaks, e qui Mill Jackson, che dimostra ancora di essere al top della sua forma, è in compagnia del pianista Cedar Walton, del bassista e contrabbassista John Clayton e del batterista Billy Higgins, con altri ospiti tra cui il sassofonista all'epoca giovane Joshua Redman. Da questo disco, che comprende anche alcune composizioni di Monk, ci ascoltiamo la sua Off Mirror. Gran classe, Mill Jackson ad Attica Blues. Monk, che era solito esporre il tema nel suo quartetto insieme al sassofonista Charlie Rose, e così anche quando era sideman lui era solito proprio suonare il tema del pezzo, cosa che ovviamente tutti i musicisti dovevano accettare, tranne Miles Davis, a cui questo pianismo più percussivo non piaceva e pretendeva che quando lui suonava Monk doveva fermarsi. Celebre la registrazione di Bucks Grooves con Miles Davis insieme a Thelonious Monk, una registrazione datata 24 gennaio, quindi siamo alla vigilia di Natale, dove i due vennero addirittura alle mani. Nel 1999 uscirà anche il quarto volume degli standard del trombettista Wynton Marsalis. In questo caso il trombettista ha scelto di omaggiare unicamente Thelonious Monk, proprio Marsalis. Plays Monk è il titolo, e con lui una band davvero stellare di supporto, che comprendeva i sassofonisti tenori Walter Blanding e Victor Goins, il sassofonista contralto Wessel Anderson, il trombonista Wycliffe Gordon, il pianista Eric Reed, i contrabbassisti Ben Wolf e Reginald Wayne e il batterista Erling Reilly. Sempre progetti molto dispendiosi, ma di una qualità estrema. Ed eccolo qua, Wynton Marsalis, il suo omaggio ad un maestro del jazz. Questa è Thelonious. Thelonious Monk, che morì nel febbraio del 1982, 11 anni dopo la sua ultima registrazione in studio. Ma da allora la sua notorietà è ancora aumentata esponenzialmente. Nel 93 ha vinto un Grammy postumo e 2 anni dopo il suo volto è apparso su un francobollo statunitense. E così seguirono altri riconoscimenti. .54 qui a Via dei Volsci. E così siamo arrivati all'ultimo brano in scaletta per noi. Marta è già pronta con la sua Esquina del Sol. E concludiamo ancora con uno splendido trombettista. Lui è Roy Hargrove con il suo album Approaching Standards, uscito nel 1994, e ancora l'omaggio a Thelonious Monk con questa sua Ruby, My Dear. Antonio Hart al sax, Joe Hinks al piano, Scott Colley al contrabbasso, Hal Foster alla batteria, Roy Hargrove alla tromba. Nell'ottobre del 1945 Gil Fuller depositò per conto di Monk il brano del pianista Manhattan Moods, che nel giro di pochi mesi prese il nome di Ruby, My Dear. Tra il 1937 e il 1938 Monk iniziò a uscire con Ruby Richardson, una giovane attraente vicina di casa di origini caraibiche. La relazione però fu resa difficile dall'ostilità dei genitori di lei. A Monk infatti non era concesso di andare a casa sua e doveva darle appuntamento all'angolo. Il pianista sarebbe stato anche intenzionato a sposarla, ma le cose non arrivarono mai a tanto. E tuttavia, anni dopo, Nelly, la moglie di Monk, disse a Robin Kelly, autore della biografia del pianista: «Ci sono state solo 2 donne nella sua vita, io e Ruby». Il rapporto poi si interruppe dopo che la Richardson si trasferì a Washington nel 1942, ma per fortuna rimase questa splendida canzone. Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente. L'invito è sempre quello di sostenere questa piccola grande voce che vi informa e vi tiene compagnia dal 1977, senza padroni e senza pubblicità. Per farlo basta seguire le istruzioni presenti sul sito ondarossa.info, dove troverete anche tutte le scalette, il podcast e le informazioni di questa, ma neanche di tutte le altre trasmissioni della radio. Se volete invece continuare a seguire durante la settimana Attica Blues, ci trovate sulle nostre pagine social, su Facebook, Twitter, Instagram e anche con la nostra ricchissima playlist di musica nera che più rappresenta questa trasmissione. In tutti i casi basta cercare Attico Blues e ci troverete facilmente. Con la tromba di Roy Hargrove io vi auguro buon weekend, vi do appuntamento a giovedì prossimo sempre alle 16, sempre su Radio Onda Rossa e sempre Attica Blues.